Allora, continuiamo sul testo della vocazione e poi andiamo al RIV, appunto. E di tutta risposta, il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. Il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Qui noi, appunto, se avessimo sotto Esodo 3:4, troveremo lo stesso vocabolario, perché come sa chi ricorda come andasse a finire poi la vocazione di Mosè. Mosè, la quinta obiezione di Mosè fu questa: manda chi vuoi, uguale, non ci voglio andare, manda chi vuoi, in questo senso. E Dio dice, hai un fratello, no? Quindi c'è Aronne, indica Aronne, arriva Aronne, e lì c'è la menzione della bocca che viene, insomma, più volte fatta. Perché? Perché dice: io metterò le mie parole sulla tua bocca. Quindi Dio mette le parole sulla bocca di Mosè, Mosè deve mettere le parole sulla bocca di Aronne. Qualcuno dice: è un bacio trinitario perfino, no? Questa. E così accade con Geremia, perché Dio ha questo rapporto intimo con lui: metterò le mie parole sulla tua bocca. Oltre alle parole, quindi, ci vuole l'autorità. Io ti do autorità sulle nazioni e sui regni. Per fare che cosa? Quindi, allora, c'è il plurale della target, diciamo. Cioè, lui deve andare alle nazioni, deve andare mamlechot, ai regni, e quindi noi pensiamo agli ebrei dispersi, sicuramente, ma comunque c'è anche in noi, c'è già una missione universale della parola di Dio in Geremia. E ti do anche quell'autorità che lui, dicendo io sono giovane, no, ammetteva di non avere. Quindi ha l'autorità, ma per fare che cosa? Quindi il mandato viene qui esemplificato: ti mando per sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edificare e piantare. Un occhio filologico attento, soprattutto, diciamo, filologico, ma anche attento alle costruzioni letterarie della lingua ebraica, direbbe che distruggere e abbattere dovrebbero essere tolti, ma noi non possiamo fare un tipo di perché sarebbe sradicare, demolire, edificare e piantare, sarebbe una sorta di chiasmo, diciamo, ma non importa. Quello che conta è che qui sono quattro verbi negativi, quello che noi abbiamo, no? E due positivi, ma, come ripeto, dobbiamo considerarli insieme. Cioè, il mandato di Geremia è innanzitutto quello di sradicare e poi quello però di piantare. Quindi vedete, no, come funziona bene il chiasmo: prima bisogna sradicare un albero, poi vedremo che Geremia chiama un olivo, no? Cioè, questa, l'olivo è un albero simbolico per dire il popolo di Israele. Sappiamo che il popolo di Israele ha tre alberi simbolici: il fico, l'olivo e la vite. Lasciamo stare adesso tutto questo benedetto. E quindi sradicare evidentemente la vigna, no? Che poi verrà qui citata. È una metafora, naturalmente, per dire: io dovrò, che tu dovrai andare a divellere la vigna, divellere questo albero che è il mio popolo, che è. In altre parole, anche potremmo dire: la terra promessa viene tolta, perché sradicare significa, no, che vi siete radicati in questa terra che io vi ho donato. Dobbiamo ripensare a Mosè, e che era stato chiamato da Dio proprio per poter realizzare quello che Dio aveva, no, in progetto, di liberare dalla schiavitù quel popolo e di portarlo nella terra promessa. In quella terra promessa questo popolo sarebbe stato piantato, no? Sarebbe stato edificato, eccetera. Adesso è venuto il tempo per invece, no, toglierlo da lì. Quindi, come dire, ovviamente qui c'è un padre, che Dio si presenta come padre, perché dice: prima di formarti io ti ho, prima di conoscere la madre, Geremia, diciamo, conosce questa, tra virgolette, possiamo dire, paternità di Dio. E questo ci fa pensare anche ad Abramo. Ad Abramo, uomo della prima alleanza, della prima, lasciando stare Noè naturalmente, no? Dentro, un'alleanza che si fondava sulla promessa, la promessa della terra. Con questa parola che Dio dà a Geremia viene meno anche la promessa, trema anche la promessa perché quella terra promessa invece vi viene tolta. Quindi dobbiamo pensare davvero che l'abbattimento sia anche, no, come dire, legato alla teologia e alla storia attualmente di Israele. Ma c'è poi, per concludere, questo per edificare e piantare. Non sappiamo come, non sappiamo dove, non sappiamo come questo potrà, no, mai accadere. E questo è quello che proprio la parola profetica deve coprire: questo buio, questo tempo di buio, questo tempo di articolazione tra il distruggere e invece l'edificare. Dentro dunque questo mandato di Geremia, che cosa c'è? La fede del lettore di Geremia. Perché per poter accogliere questo mandato, Geremia stesso deve avere fede. Perché quando Dio ti dice ti mando a demolire, vuol dire che tutto finisce, perché devo andare a demolire, ma poi ti dice a costruire. Il tempo, lo spazio, la forma che c'è tra il distruggere e il costruire è uno spazio buio, è uno spazio senza, no? Che deve essere sorretto dalla fede profetica. Geremia è profeta della fede, no? Forse l'avete detto anche con Isaia, di una fede che grida, però, di una fede che vuole tener duro quando c'è la spaccatura, perché appunto la distruzione di Gerusalemme sarà un tempo in cui solo i profeti reggeranno il cuore del popolo. Ezechiele lo reggerà in esilio, se non ci fosse Ezechiele in esilio dal 598 in poi. Ezechiele è in esilio, il ministero di Ezechiele e di Geremia, quindi non abbiamo tempo, ma sarebbe pure questo un altro aspetto interessante, si accavallano per 10 anni. Quello di Geremia nella terra, diciamo, no? Quindi in Gerusalemme, quello di Ezechiele sulle rive del torrente Chebar. Quindi questi 10 anni, che sono i più difficili, i più duri, quelli proprio, no, che precedono la fine, devono essere sorretti da 2 profeti. Un profeta che sta oltre, che quindi è come se fosse già nel regno dei morti, perché l'esilio era la morte, era la fine, e uno che sta ancora qui in Gerusalemme a spendere l'ultima parola di rampogna, di come si può dire, di giudizio, eccetera, molto forte, e che però ancora c'è la un'ultima, diciamo, goccia di speranza. Finché c'è la parola, no, è come se questi 10 anni fossero, no, i 10 anni più critici della persona, se immaginiamo Israele come una persona, che devono essere sorretti davvero da due sorelle, diciamo, no? O da 2 genitori, che sono Geremia ed Ezechiele. Ambedue saranno infatti profeti che poi condurranno questo popolo oltre l'esilio, quindi oltre, diciamo, in una rinascita che ci sarà. Conoscete, penso, qualche cosa di Ezechiele che ci può aiutare adesso, no, a capire questo. Allora, mi fu rivolta, ecco, allora, questo racconto di vocazione è uno shenit, è una parola ebraica che significa la seconda volta. Allora, c'è bisogno di una doppia parola di Dio. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore. Prima, no, abbiamo visto una prima parola, adesso ce n'è una seconda, e questa seconda parola avrà 2 visioni. Allora, tutto diventa 2 in Geremia. Non solo abbiamo detto il mandato di, no, demolire e costruire, portare la speranza, ma portare anche la fine, quindi la morte, parlare di vita e parlare di morte, e tanti altri aspetti, no, che vedremo, sono sempre 2. Perché la seconda volta è uno schema, diciamo, che il canone biblico ha assunto addirittura. Pensate all'Esodo e al Deuteronomio. Il Deuteronomio significa la seconda legge o l'altra legge. È vero che in ebraico ha un altro titolo, Devarim, però non per nulla, però è vero che c'è un altro codice. Sapete, c'è un codice dell'alleanza nel libro dell'Esodo e c'è un codice deuteronomico nel libro del Deuteronomio. Allora, tutta la Bibbia funziona a 2. La Bibbia non è, non so, non è mai un unico racconto di una cosa, pensate la storia del popolo. C'è la storiografia deuteronomistica, adesso però magari vi annoio perché sono notizie, però vorrei che si imparasse lo schema. Allora c'è, non so, no? Si racconta la storia dei re, lo si fa appunto nella storiografia deuteronomistica, no? Nei libri di Samuele, e lo si fa nella storia o storiografia cronachistica, nei libri delle cronache. C'è tutto e due. Allora c'è primo codice dell'alleanza, poi un codice deuteronomico. C'è un primo testamento e un nuovo testamento. Pensate, noi cristiani addirittura l'abbiamo, no, fatto nostro proprio questo schema. È uno schema che dice cos'è la parola di Dio. La parola di Dio è una, dice il Salmo 62, una parola ha detto Dio, versetto 12, ma io ne ho udite due. Allora, non so quale altro, come spiegarlo, eh? Allora, non è vero che esiste una sola parola, perché poi chi la ascolta, no? Sono due o più. Gesù li manda due a due, tutto e due, le vocazioni sono addirittura due nella Bibbia. Perché? Perché la struttura del mondo, la struttura della creatura è relazionale nella Bibbia, è relazionale. Dico un'ultima cosa, è un discorso troppo vasto, però siccome qui c'è proprio questa parola che è scemita, la seconda volta. Non so, noi cristiani, non so per quale motivo, no? Pensiamo che c'è una cosa, Dio ha detto una parola, quella, no? È unica. Se si rompe, se si inclina una prima parola, poi basta, è finito, cioè la punizione, cioè. Invece no, nella Bibbia tutto si rinnova. Il 2 è la seconda volta, ma la seconda volta, no? Viene, per esempio, non so, il perdono nella Bibbia è la seconda volta. Aspetta un attimo. La misericordia. Quando arriva la misericordia? Quando è che Dio viene definito misericordioso nella Bibbia? Ve lo dico io. Lui stesso si definisce misericordioso. Dopo il vitello d'oro. Allora, torniamo un attimo all'Esodo. Esodo. C'è l'alleanza con Mosè sul Sinai, ok? Siamo al capitolo 19 fino al capitolo 24. L'alleanza del Sinai, suggellata con il sangue, hanno detto di sì al codice dell'alleanza e prima ai quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, le 10 però, d'accordo? Hanno stretto un'alleanza. Dopo 40 giorni Dio si accorge che hanno fabbricato un vitello d'oro. Dio dice, capitolo 32, Dio dice: voglio distruggere questo popolo, anzi dice a Mosè: lascia che io lo distrugga e con te faccia un'altra storia, un altro popolo. Mosè si mette in mezzo, si mette come ostaggio e dice: Signore, se tu, prima dice convertiti, poi dice: se tu lo vuoi fare, puoi fare questo, perché è giusto, perché aveva infranto l'alleanza quel popolo e quindi meritava di essere distrutto, era l'impegno che aveva preso. Ma Mosè dice: allora cancella anche me. E Dio dice: io non posso cancellare l'uomo che mi è fedele. E quindi ricomincia. Quando ricomincia, che succede? Allora, le tavole vengono distrutte, non so se vi ricordate. Il vitello d'oro viene distrutto, la polvere del vitello d'oro viene fatta ingurgitare, puniti i Leviti, cioè la strage dei Leviti, d'accordo? La purificazione. Poi Mosè, no, convince Dio. Dio tornerà, capitolo 33, piano piano, un po' alla volta, e un bel giorno Dio dice: Mosè, poveretto, cerca proprio la maieutica socratica di convincere Dio, e anche con altri mezzi. E poi, finalmente, capitolo 34, Dio dice, di buon mattino, dice: adesso vai, prendi altre due tavole, come quelle che avevamo fatto prima, ma sono due altre tavole. È la seconda volta. Non è vero che c'è un'unica legge di Mosè, anche la legge di Mosè è un continuo rifarsi. Ora, questo lo sto dicendo perché poi Geremia, a un certo punto, al capitolo 31, che leggeremo, di un'altra legge, di un'altra alleanza che viene fatta, e la legge questa volta non viene più scritta sulle tavole, ma viene scritta sul cuore. Allora lo dobbiamo capire perché. Allora, ecco che cos'è il 2. Quando poi Mosè prenderà queste tavole, voi potete leggere nei primi versetti del capitolo 34, e scriverà tutto questo, Dio si ripresenterà come ha fatto all'inizio quando si presentò nel capitolo 19, disse: voi no, sapete come io vi ho sollevato su ali di aquila, raccontando se stesso come, diciamo, il liberatore dall'Egitto. La seconda volta Dio invece dice: il Signore Dio mette sia Adonai sia Elohim, tutti e due i nomi, e dice Rahum, misericordioso. Questo ce lo dobbiamo ben fissare nella nostra mente, perché la misericordia è la seconda volta di Dio, diciamo così, ma da quella volta in poi non finisce più. Se non ci fosse Dio misericordioso, noi saremmo ancora col vitello d'oro alle falde del Sinai, la Bibbia si sarebbe interrotta. Quando Papa Francesco dice che Dio è misericordia, non è perché lui viene dall'America Latina ed è ispanofono, allora gli ispanofoni sono di cuore, è perché lui ha letto la Bibbia e l'ha metabolizzata. Il nome di Dio è Rahum. Lui dice misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazie, eccetera, eccetera. E poi alla fine 13 sarebbero in tutti, no? E poi dice asimmetrico, no? Per mille generazioni io perdono la colpa, per 3 o 4, insomma, vabbè, qualche, insomma, ci vuole anche la correzione. Ma la simmetria, e questo è fondamentale, guardate, noi non possiamo leggere i profeti senza sapere questo. Allora, lo Shemit qui a che cosa serve in Geremia? Serve a, come, a fare, prima di tutto, c'è un momento molto difficile da capire, che è il momento della distruzione della santa città di Dio. Perché Dio, allora, nel momento in cui Dio decide che Geremia debba annunciare la distruzione di Gerusalemme, c'è un, forse questa cosa sicuramente la sapete sulla parola profetica. La parola profetica, secondo quella che è la come dire, la consapevolezza biblica e la teologia biblica, d'accordo, è questa, che quando Dio dà al profeta una parola e questo profeta l'ha pronunciata, essa è, noi diciamo tecnicamente, performativa. Performativa significa quello che dice avviene, assomiglia, i sacerdoti lo sanno, alla parola sacramentale. Anche la parola è fatta, no? gesti di parole, no? Il sacramento, ma le parole, no? Producono quello che sono efficaci, no? I sacramenti. Quindi la parola profetica è, tra virgolette, sacramentale, cioè produce quello che predice, quello che dice. Allora, quando Geremia dicesse sì a Dio, perché ormai comunque, no, le obiezioni di Geremia sono finite, adesso lui andrà praticamente, e Dio gli ha consegnato la parola della distruzione, da lui dirà quella parola, perché il profeta deve ubbidire, cioè ha detto di sì e quindi farà quello che Dio gli dice. Quella parola si avvererà, quindi è una parola performativa, cioè che crea questa. Allora, ecco perché la vocazione di Geremia ha bisogno di due volte, di un ripasso, diciamo, no? Perché possa essere compresa da chi? Da Geremia stesso. Perché è il primo profeta, è l'unico profeta che si trova ad annunciare due cose fra loro contrapposte, no? I profeti che l'hanno preceduto, che cosa annunciavano? Convertitevi, dicevano al popolo, no? Che ne so, minacciavano, dice: se non vi convertite, no, oracoli di condanna. Ma l'oracolo di condanna, anche dice di Isaia, no? Per esempio, era un oracolo, nel primo Isaia naturalmente, che serviva a dissuadere il popolo, no? A far cambiare direzione al popolo, quindi era finalizzato alla salvezza del popolo, d'accordo? Oppure quando i profeti parlavano di punizione, parlavano sempre di una punizione pedagogica, cioè una punizione che dura un tempo in modo che tu poi possa comprendere. Ma qui siamo arrivati alla fine, cioè annunciare la fine significa creare veramente un fossato grande, no? Per quello che poi ci sarà ancora dopo, d'accordo? Allora, ecco perché Dio dà due parole. E quindi ho approfittato per dire questo concetto, perché vedo che siete molto preparati, ma questo è importante soprattutto per noi cristiani cattolici, siamo molto rigidi invece, cioè pensiamo che la parola di Dio sia fissa, cioè, la parola di Dio è un cammino proprio, cioè, e dico spesso, sono più le volte che Dio cambia idea che non l'uomo nella Bibbia stessa, ma anche noi siamo più rigidi di Dio, cioè facciamo fatica a capire che invece nella relazione, la Bibbia racconta una relazione, nella relazione c'è un momento in cui uno deve tacere, un momento in cui uno deve parlare, ci sono tanti fenomeni diversi. Purtroppo mi sembra nella tradizione cattolica, il libro non l'abbiamo toccato, si può dire, in passato, quindi prima del concilio, ma almeno dai padri un po', posso dire forse dai padri un po', un po' col popolo di Dio, dall'epoca dei padri, e, però ne abbiamo una concezione fissa, come se Dio scrive le sue parole e tutto, non è affatto così, d'accordo? Beh, perché è la storia di una relazione e l'uomo ci mette tanto di suo, cioè il profeta non è, appunto, dicevo prima, un ambasciatore che non porta pena, cioè non è che io vengo da lei, lei è Dio e mi dice, guarda, dia al popolo questo, 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 va bene, prendo la lettera e gliela porto. No, perché Dio dice una parola che il profeta stesso deve interpretare, perché non è così facile, adesso lo vedremo appunto con le visioni, cioè il profeta deve cercare di capire quello che è oggi la parola di Dio, nel suo oggi, d'accordo? E poi c'è un altro grande condizionamento del profeta, l'amore che ha, la fedeltà a Dio naturalmente, quando quella parola fosse dura, lui è sempre legato da una fedeltà, pensiamo a Mosè, questo come lo fa, eccetera via, lo vedremo, ma anche da che cosa? Lui fa parte del popolo. Essere profeta significa stare in mezzo. Ormai Geremia non è altro dal suo popolo, così come non è altro dal suo Dio, ma il suo corpo sta in mezzo, d'accordo? Quindi c'è questa passione. Allora, mi fu rivolta questa parola del Signore, siamo al versetto 11. Che cosa vedi, Geremia? Risposi, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene? E noi ci aspetteremo, perché ti ho fatto vedere un ramo di mandorlo. Ah, non è così? Quindi c'è questa visione, dice, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mamma mia, è più facile vedere un ramo di mandorlo che vedere tutto questo. Cioè, ci accorgiamo che la parola di Dio in questo tempo così difficile, come potrebbe essere anche oggi, quando noi diciamo, i giovani non hanno un futuro, noi diciamo, non capiamo la profezia, perché la profezia è il futuro. I profeti sono quelli che capiscono il presente e quindi aprono il futuro. Cioè, non sono maghi che leggono le carte, no, loro leggono il presente. Ma è così difficile leggere il presente che perfino, no, Dio stesso deve spiegare questa visione. Questa è una visione sul presente. Vedo un ramo di mandorlo. In quello che succede oggi, cioè che ancora non è iniziata la distruzione, già c'è questo Dio gli fa vedere. Che dici, eh? Ma se non fosse così, ditemi un po'. Non è così anche nella nostra vita? Ma quale mai avventura noi intraprenderemmo se lo vedessimo un ramo di mandorlo? Oggi la gente non si sposa più, ma una volta si sposava. Beh, pure non era facile, no? Di sì a una cosa, ma però si vedeva il ramo di mandorlo, no? Magari cominciavano le croci, la pendola inclinata tutto il giorno, una volta da destra, una volta da sinistra, però tu vedevi sempre quel ramo di mandorlo. Che cos'è la profezia? È un sogno? Papa Francesco dice sognare. Anche un sogno. È la fede. È vedere che ci sarà questa distruzione. Ma poi, però, questa distruzione ci migliorerà. Ci farà rinascere. Ci farà... che dite? Che cos'è la profezia? Guarda, noi abbiamo bisogno della profezia. Forse forse non saremmo neanche venuti qui stasera se non, comunque no, davanti a noi non avessimo avuto un ramo di mandorlo, no? Non ci vestiremmo la mattina se non vedessimo questo, se noi vedessimo solo la pentola inclinata che tra poco ci brucia tutti perché magari dentro c'è un liquido bollente, cioè, ma non ci alzeremo neanche, ci suicideremmo forse. La profezia costruisce il tempo, i profeti costruiscono il tempo, le coordinate del tempo e dello spazio nella Bibbia lo dà la profezia. Veramente Mosè ha costruito quella terra, perché come l'ha costruita? Non l'aveva vista mai, ma lui l'ha portati su, ma lui non c'è manco entrato, tra l'altro questa è la perfezione, tutto nella visione. Il futuro chi ce lo dà? Quello che vediamo, eh? Ma mica c'è, prima bisogna passare, basta, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Qui c'è una piccola garanzia, piccola, no, qui Dio non è mai una garanzia per nessun profeta, la sua parola, però ecco, qui dice: guarda, io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Allora, nel ramo di mandorlo c'è la primavera, diciamo, qualcosa che nasce. Beh, quella è la mia parola, io ci sto, vigilo, sicuramente si realizzerà la mia parola. Quindi la sua parola è una parola anche di sfacelo, la parola di Dio, però è anche una parola di ricostruzione, di costruzione. Ti do questa garanzia, Geremia, che sono io che vigilo su questa parola, io ci sono con te. Dopo glielo ridirà, come Mosè, no? Quando dice: ma io vado giù, no? E chi dico? Ma chi è che ti manda? E Dio dice: io sono colui che è, cioè colui che sarà con voi. Ma l'unica garanzia che dà, sia Mosè sia Geremia, in ebraico si dice ani itecha, io sono con te, io sono con te. Non sono, però non è che tolgo le castagne dal fuoco, come si dice, non è che io ti risolvo qualche problema, questo io sono con te. Ma allora, un attimo solo così per curiosità, ma che cos'è questo ramo di mandorlo? Dove abbiamo visto il ramo di mandorlo? Ricordiamo che c'è Geremia che è un sacerdote. Nel capitolo 17 del libro dei Numeri c'è un legame con Mosè, naturalmente, anche qui. Che cosa indica questo ramo di mandorlo? Quindi questa visione di un futuro, di là da venire, prima tutto deve essere distrutto, poi risorgerà, no? Quindi sotto il segno del ramo di mandorlo. Numeri 17, versetto 16. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti e prendi da loro dei bastoni, makkel, proprio stesso termine, perché noi diciamo ramo ma anche bastone, uno per ogni loro casato paterno. Siamo al libro dei Numeri, quindi Bamidbar, nel deserto, no? Quindi sono tutte le tribù, cioè 12 bastoni da parte di tutti i loro principi, secondo i loro casati paterni. Scriverai il nome di ognuno sul suo bastone. Qui c'è un problema, cioè, dico proprio, che le varie tribù si contendevano il sacerdozio, diciamo così, no? E si contendevano la supremazia, va, diciamo, all'interno. Allora qui che cosa deve fare Mosè? Dio gli dice: riporrai quei bastoni nella tenda del convegno, davanti alla testimonianza, sappiamo che cos'è, dove io vi do convegno, perché Dio abitava sotto la tenda fino a questo punto, no? L'uomo che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà, e così farò cessare davanti a me le mormorazioni degli israeliti contro di voi. Una guerra anche tra tribù, eccetera. Mosè parlò agli israeliti, e tra famiglie della stessa tribù. Mosè parlò agli israeliti, a tutti i loro principi gli diede un bastone per ciascun principe secondo i loro casati. Il bastone di Aronne era in mezzo ai loro bastoni. Mosè ripose quei bastoni davanti al Signore nella tenda della testimonianza. L'indomani Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ed ecco, il bastone di Aronne per il casato di Levi era fiorito. Aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle. Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore, portò tutti gli israeliti e si videro preso ciascuno il proprio. Che significa dunque? Il bastone di mandorlo, il ramo di mandorlo, che cosa anticipa? Il ritorno dall'esilio. Al ritorno dall'esilio, che cosa accadrà? Ci sarà un nuovo tempio, perché il tempio sarà distrutto. Le responsabilità della distruzione del tempio, Geremia, a chi le attribuisce? Ai sacerdoti, diciamo, i Leviti sono una famiglia, diciamo, va la prima grande famiglia sacerdotale, potrebbe anche essere, ma insomma, però c'è questo, c'è un sacerdozio corrotto. Geremia ce lo dirà al capitolo 7, quando ci racconterà, e lui va alle porte del tempio, e nel tempio la gente dice: e casa del Signore, palazzo del Signore, tempio di Dio, tempio del Signore è questo. Però poi nessuno osserva la legge, uccidono, rubano, commettono menzogna, dicono la menzogna e tante altre forme di corruzione. Questo tempio, e poi ci sarà un altro grande motivo che vedremo poi. Insomma, il motivo per cui questa città verrà distrutta è certamente perché i re sono corrotti, ma anche perché il culto è corrotto. Perché la distruzione del tempio crea un grande scandalo, è una grande prova per gli israeliti. Perché allora uno dice: ma Dio dov'era nel tempio? Perché lì abitava Dio. Ma se i babilonesi, perché saranno i babilonesi a distruggere, no? Di questo parla poi Geremia, hanno distrutto il tempio, ma allora Dio è stato debole. Il Dio dei babilonesi è stato più forte del nostro Dio? No, questo non è possibile. Ezechiele dirà: quando i babilonesi distruggeranno il tempio, già Dio se ne sarà andato via. Non so se ricordate, Ezechiele 10. Il volo della gloria che va via. Bravissima. Prima di Ezechiele 10, vi do questa chicca, questa comunque lo conoscerete, c'è Ezechiele 8, in cui Ezechiele viene portato nel tempio, ti ricordi? E gli fa vedere: ma guarda cosa fanno nel tempio. E che c'è nel tempio? Gli anziani ci sono, che ognuno si è fatto un idolo, e lo adora, adora il sole. Insomma, Dio nel tempio non ci può stare più. Lo dice Geremia e lo dice. Perché? Perché l'hanno fatto fuori. Chi? Gli addetti. Questo è il punto. Allora Geremia dice, e questo perché tutto il libro dice che è la causa più grande, quella di un culto ipocrita. Culto ipocrita. Voi trasformate, no, il sabato, no, che non si può portare niente, invece ne fate un momento di mercato, trasportate. Geremia verrà ripreso testualmente, volevo finire un capitolo 7, ma insomma è stato così, da chi? Da Gesù, nel Vangelo di Giovanni, quando dirà: la mia casa è la casa di preghiera, ne avete fatto una spelonca di ladri. È Geremia 7. In questo c'è un collegamento fortissimo tra Gesù e Geremia. Concludiamo qui con Geremia per capire questo Maket Shaket, questo ramo di mandorlo. Fiorirà il ramo di mandorlo. Quel ramo di mandorlo che invece che cosa ha portato? Purtroppo si è corrotto, ma fiorirà di nuovo questo mandorlo, e sarà puro, sarà un sacerdozio puro, sarà un... Questo è infatti il periodo del secondo tempio. Il periodo del secondo tempio sarà quello che del ritorno, no? Torneranno gli esiliati, voi ricordate? C'è Esdra e Neemia, il tempo di Esdra e Neemia, Zorobabele. Sapete bene che il periodo del secondo tempio si chiama così proprio perché? Perché non ci saranno Messia, tranne il breve periodo dei Maccabei, poi in un modo molto critico e criticato, diciamo. Di fatto, quale sarà poi la potenza, diciamo, no, vera e propria, l'autorità in Israele, nel periodo del secondo tempio, sarà quella dei sacerdoti, anche al tempo di Gesù. Al tempo di Gesù il potere politico era dei romani, no? Che mettevano i loro re, ma insomma erano dei fantocci praticamente, i re giudei, ma insomma erano così messi lì. E invece chi aveva veramente un potere? Ce l'aveva, non potevano solo eseguire la pena di morte che magari la legge dava loro, no? E insomma i sacerdoti, il potere del Tempio. Allora, Geremia dice, per distruggere, per demolire il tempio, poi il palazzo, ti mando a demolire il tempio, poi il palazzo, poi tutta la città, ma il tempio lo dobbiamo considerare per primo. Le stesse parole dirà Gesù, distruggete questo tempio in 3 giorni, io lo ricostruirò. Vi ricordo che dopo la morte di Gesù verrà distrutto il secondo tempio. E nei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Giovanni, la ragione è proprio il comportamento che gli ebrei hanno avuto con Gesù. Cioè, si capisce il motivo per cui è stato distrutto anche quel tempio. Bene, allora però qui c'è una speranza. La speranza è che anche, vorrei che leggeste questo, il tempio sarà ricostruito. Guardate, perché il tempio comunque è l'unica fonte di speranza. Cioè, che significa il Tempio? Che abbiamo un alleato, che abbiamo Dio come alleato. Perché ci è stato tolto? Perché è stato distrutto? Perché noi siamo stati infedeli, le cose che adesso verranno dette. Poi, però, appunto, mi fu rivolta di nuovo, Shemit, ancora, la parola del Signore. Che cosa vedi? Risposi, vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione. Da settentrione verranno i babilonesi. Il Signore mi disse, dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra. Io sto per chiamare i regni del settentrione. Ci fermiamo qui perché questo ci basta, adesso andiamo avanti al capitolo 2. È Dio, questo lo vedremo un po' alla fine, naturalmente, del libro, che ha chiamato Babilonia. Poi a un certo punto l'ha chiamato, perché ha chiamato i babilonesi? Per questo, perché lo dice già subito qui, no, nella vocazione di Geremia. Sono io, appunto, chiamerò tutti i regni del settentrione, ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, insomma, tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro. Dio assicura a Geremia che questa parola così dura, così deve accadere, ed è egli stesso che chiama i nemici, no? E quindi lui si deve cingere i fianchi, questo pure ritorno naturalmente, per andare a svolgere assolutamente questo ministero, il ministero della morte di Gerusalemme, e il ministero poi qualcosa che molto più tardi. Io ti mando, concludiamo così, con qui su questo testo, poi vediamo i difetti, le ragioni per cui questo accadrà, ti mando contro tutto il paese. Tu sarai una colonna di ferro e un muro di bronzo. Quel povero Geremia che invece era così fragile, no? Che siamo abituati a pensarlo. Io Geremia l'ho scoperto leggendolo, se no tutti mi dicevano, ma no, Geremia è un lamentoso, una figura debole, una... alla faccia, altro che debole. Sì, lui sicuramente era debole, ma è stato costretto a diventare forte. Ti faccio una colonna di ferro, un muro di bronzo. Pensate che comincia, no, nella storia di Israele, comincia in fondo, no, l'età del bronzo viene prima, poi l'età del ferro, no? Va bene, insomma, per dire questi metalli così importanti e così forti con cui si costruivano le armi. No, io ti faccio di te un'arma forte di ferro, eccetera, contro chi? Contro tutto il paese, Erez. Guardate, è una cosa inaccettabile per un profeta. Un profeta dice di sì a Dio per il paese, ma mai contro il paese. È uno snaturamento proprio. Contro i re di Giuda, che sono i Messia, contro i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Geremia è un uomo che sarà perseguitato dal suo paese. Quindi quando Papa Francesco oggi prende tutto quello che prende, sappiamo che Geremia prima di lui, quindi insomma, siamo abbastanza tranquilli per lui, perché Dio alla fine non ha fatto morire Geremia, gliene ha fatte partire tante, però è riuscito ad andare poi in Egitto. Poi dice, ti faranno guerra, ma non prevarranno contro di te, perché ani itecha, io sono con te per salvarti. È un modo particolare di salvarti, però questo è anche quello, no, che noi poi possiamo vedere nel Signore, il Signore Gesù, perché neanche il Figlio Dio ha risparmiato naturalmente una sorte ben più, quello che possiamo sapere, ben più grave di Geremia. Ma i capitoli 2, 4 sono, io vi prego di leggerli se potete stasera, insomma, sono veramente stupendi, perché dal punto di vista letterario sono una lite. E in ebraico si chiama riv. Riv significa lite bilaterale. La differenza tra il riv e il mishpat in ebraico è questa. Il mishpat noi lo possiamo tradurre come processo, un processo, perché il processo, mishpat significa anche diritto, però processo, anche processo come il nostro, diciamo processo, che ha tre parti. Processo ha la parte lesa, la parte accusata, diciamo, e la superparte, cioè il giudice. Togliete il giudice, rimangono queste due parti. Questo è un riv. Riv significa anche querela, significa, è un genere letterario tipico profetico, lo troviamo però anche nel Salmo 51, per esempio, quindi insomma, o in altri testi, insomma, lo troviamo, ecco, il riv sarebbe anche dal punto di vista sempre letterario, la parabola della misericordia del padre misericordioso viene studiato come tale. Sarebbe, guardate, lo schema del sacramento della riconciliazione. È una liturgia penitenziale, di fatto, il riv. Di che cosa è fatto? Allora, prima c'è questo. Allora, intanto sono la parte lesa e la parte accusata. È Dio, la parte lesa. Dio è la parte lesa e quindi è la parte che, come dire, è anche pubblico ministero, cioè elenca i capi d'accusa verso chi ha leso. Ma naturalmente Dio è parte lesa in quanto difensore di chi? Degli innocenti, dei poveri, di quella parte che in mezzo al popolo è stata lesa. Va bene? Allora, quando Dio è quando, non so, Giuda, Israele, offende i suoi fratelli, uccide i suoi fratelli, ruba, eccetera, Dio è la parte lesa. Così funzionano i profeti. Ci siamo? Quindi vindice il Goel, diciamo, il vendicatore di chi subisce l'ingiustizia è Dio, perché in Israele, per bocca dei profeti, spesso e volentieri i poveri, gli innocenti uccisi, le categorie, diciamo, che hanno subito, no, delitti eccetera, non possono difendere la loro causa. La vedova non riesce a portare la sua causa perché non ha avvocati che può pagare, questo lo dice anche Isaia. Qui naturalmente le vittime sono i bambini innocenti, quindi essi non possono, no, gettare fuori la loro causa, e quindi naturalmente l'infedeltà ai fratelli, perché il comandamento è amerai il Signore Dio tuo e il tuo prossimo come te stesso. Se tu trasgredisci questo comandamento, parte lesa è Dio, perché sono uniti, va bene? Allora, mi fu rivolta questa parola del Signore: vai, grida agli orecchi di Gerusalemme, così dice il Signore, io mi ricordo di quando tu mi seguivi nel deserto al tempo del tuo fidanzamento, quando tu eri una cosa sacra al Signore, eccetera, e poi che cosa è successo? Io mi ricordo che all'inizio, quando eravamo fidanzati, qui c'è Osea anche un po', ma nel futuro Osea lo proietta, tu mi seguivi, quindi fin dall'inizio, si parla dell'esodo, praticamente tradizione dell'esodo. Poi che cosa è successo? Così dice il Signore, ma quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me? Qui Geremia fa un po' tutta, come si può dire, tutta la storia, no? E dice, voi proprio siete da sempre infedeli. All'inizio c'è stato un momento, Poi però anche i vostri padri hanno cominciato, se volete c'è anche, no, l'allusione implicita all'idea loro, perché la luna di miele tra Dio e il popolo è durata 40 giorni praticamente, ma già avevano costruito, no? Come luna di miele poteva essere anche lunga, ma praticamente poi è finito con il matrimonio, insomma era tutto finito, stavo finito anche il tempo, ma vi chiedo solo 5 minuti, 5 di numero. E allora dice, ma perché poi si sono allontanati da me? Allontanare è come dire spezzare il legame, significa, no? E dice, ma io in che cosa? Quale ingiustizia in questo senso? Ma io forse non ero stato fedele a loro? Questo è uno stile di Dio che noi troviamo nei profeti, non solo in Geremia, anche in Isaia, in Ezechiele. Cioè, Dio prima di rimproverare la sua sposa perché ha fatto del male, è una metafora sponsale, no? Dice, ma forse in qualcosa ho sbagliato io, insomma, perché poi si è infranto questo rapporto. Dice, ma si sono allontanati da me per correre dietro al nulla. Questa è anche la meraviglia di Dio. Il nulla sono gli idoli, Cioè è forte, però, perché se doveva significa proprio niente, non c'è niente negli idoli. Sapete, no? È forte anche per noi. Dice, si sono allontanati da me, no? Allora, ma se avessero scelto uno meglio di me, sarebbe, avrei capito. Ma sono corsi dietro al nulla, diventando essi stessi un nulla. Perché Israele non avrebbe un nome se non avesse il suo Dio, se non avesse un alleato. Israele significa seme di Dio. E Adonai è il nome del Dio di Israele. Questo è forte per noi. Senza la relazione col suo Dio, Israele non esiste. Ma neanche noi non esistiamo senza una relazione d'amore, il tema dell'identità oggi. Pensiamo di difendere la nostra identità isolandoci, ma se ci isoliamo diventiamo noi stessi nullità. Senza relazioni, che siamo noi senza relazioni? Ci dovremmo riflettere su questo, questa è forte. Diventando essi stessi nulla. E qual è la cosa che più fa male a questo Dio? Il delitto dei delitti. Indovinate qual è? Guardate la delicatezza, davvero la raffinatezza della parola biblica. Noi dovremmo veramente, ma è possibile non innamorarsi di questa parola, per quanto ci legge. Non si domandarono dov'è il Signore. Questa è proprio la prima cosa. Io penso che chi ha dei figli che poi non telefonano mai, o chi rimane male per questo, chi ama, chi ha un amato, non gli importa se magari questo viene, ti tratta male, ma quello non è niente. Non si domandò dove sei, perché chi non chiede dove sei non ama, vive senza di te. Non si domandarono dov'è il Signore, il posto suo. Guardate, mi colpisce molto che ci fece uscire dall'Egitto, perché se loro non si domandano neanche più, no, dov'è il Signore, ma forse hanno dimenticato tutto, da dove vengono, chi li ha fatti uscire, chi ci guidò nel deserto, ci guidò in una terra di steppe, di frane, terra arida, tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno dimora. Questa definizione del deserto poetica al massimo, per dire, ma da dove veniamo noi? Ma se non ci fosse stato lui che ci aiutasse in quella terra lì, ma nessuno ci passa, e noi ci siamo stati 40 anni e siamo sopravvissuti e adesso siamo arrivati qui. Cioè, se tu non ti chiedi dov'è quella persona che, dai, che ti ha dato la vita, cioè, vuol dire che tu dimentichi te stesso. Diventarono essi stessi nullità, non se lo chiesero. Io vi ho condotto in una terra che è un giardino, bello, qui sembra di stare nei testi della creazione, il Gan, no? Il giardino va Eden, nella steppa, è un giardino, perché ne mangiasti frutti e prodotti. La terra promessa è immaginata proprio come l'Eden, come il giardino in Eden, ok? Perché ne mangiasti frutti e prodotti, non perché, no, non perché la lavoraste, possiamo pensare, no? Ma proprio perché subito ne fruiste, perché era una terra di grazia, il dono, no, che io vi facevo. Ma voi, appena entrati, avete reso una vergogna alla mia eredità. Ci dovremmo pensare tanto. Neppure i sacerdoti si domandarono: dov'è il Signore? È un bel colpo per i sacerdoti, ma veramente, cioè i sacerdoti che presiedono, cioè loro, se non lo sanno i sacerdoti, cioè adesso lasciamo stare, questi nostri sono di un altro testamento, diciamo, neanche della chiesa che viene dopo il testamento, ma Gesù appartiene alla tribù di Giuda, non è un levita, quindi è una laicità, diciamo, quella di Gesù, ma lasciamo stare, no? Poi dopo tra gli ebrei, lasciamo stare i nostri, ma pensiamo a questi, ma insomma, neppure i sacerdoti, dov'è il Signore? Ma i sacerdoti che hanno rispetto a tutti gli altri? Che loro possono entrare nel santo e nessun altro. E nel santo, e il sommo sacerdote una volta all'anno nello Yom Kippur, nel santo dei santi, che è la cella più intima dove c'è Dio, proprio abita lì. Ma il dove di Dio solo i sacerdoti lo sanno, eppure essi non si chiesero dov'è. Che vuol dire? Che dentro erano loro, facevano loro, ma Dio neanche. Gli esperti della legge non mi hanno conosciuto. Esperti della legge, qui ce n'è per i teologi, forse anche per me, spero di no. Esperti della legge non mi hanno conosciuto. Questo ci fa male noi, soprattutto nella teologia, no? Perché boh, chissà, è che siamo così muti, non passa niente. È possibile, no? Se i teologi conoscessero la legge, cioè la parola di Dio, passerebbe, no? Che dite? Passerebbe, ma come mai non passa niente? Perché i nostri buoni cattolici non conoscono un ABC del Vangelo, ma neanche una parola? Noi per primi, cioè noi voi no, ma io per prima, davvero, non passa. Si fanno cose inaudite nel nome del Vangelo oggi, pensando che ci siano scritte delle cose che sono assolutamente vietate, quelle cose, cioè, ma come mai allora tutta la nostra teologia dov'è? Tutta la nostra riforma, perché qui giustamente c'era stata, cioè adesso qui, ma quando Geremia parla contro Giuda, no? C'è stata una riforma in Giuda. E lì veramente lo smacco è questo. Ha fatto una riforma Giosia, ha vietato l'idolatria, non giova. Io direi, quanti documenti ha scritto già Papa Francesco? Oh, ma chi li ha presi in mano? Oh, forse voi a Parma l'avete fatto perché c'ero anch'io. Due volte, però veramente, per il resto, l'amore e servizia non è stata letta. Io adesso dico questo, ma tante altre, ha fatto testi super, anche quella lettera che ha scritto in agosto non è stata letta, quella va letta parola per parola, perché per noi ci ha scritto una lettera, dobbiamo leggerla. Come una, ti arriva una lettera, la lasci lì, e così è stata la riforma di Giosia. Hanno fatto la riforma quel povero Giosia, ma non ha funzionato, non hanno capito, non è rimasto niente. Finisco. I pastori si sono ribellati contro di me. I pastori erano i re, posso diventare vescovi dopo per noi nel Nuovo Testamento. I pastori si sono ribellati contro di me. Qui c'è Ezechiele 34. I pastori sono i governanti, i quali invece di pascere le pecore, che cosa fanno? Si pascono delle pecore, cioè il latte prendono e fanno il formaggio, la carne prendono e se la mangiano, qui c'è, e la lana prendono e fanno le loro vesti. Questo è Ezechiele 34, ma insomma ce n'è per i pastori, vedete, anche fortissimo. Una cosa soltanto, a Joachim dice: tu ti fai l'appartamento di sopra, questo 22, ti sei costruito una casa di cedro con un legno molto molto prezioso che bisogna far venire dal Libano, eccetera, di porpora, di rosso colorata, quindi quella porpora che era carissima. E poi che cosa fa? Tu ti fai tutto questo e non paghi gli operai che la fabbrica. Abbastanza semplice la cosa, I pastori si sono ribellati contro di me. Questo significa: i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che sono impotenti. Vi hanno mandato da idoli impotenti. Guardate, gli idoli, sia in Geremia, ma penso che anche in Isaia, questo l'avete visto, non sono altri idoli, è il modo in cui si riduce Dio a un idolo. Quindi non so, il culto diventa un atto idolatrico perché lo si rivolge in una dinamica di mercato. Io faccio una cosa per te, tu così Dio mi dà la benevolenza, d'accordo? Quindi tutto questo. Per questo intenterò un processo contro di voi. Farò causa ai figli dei vostri figli. Il mio popolo ha cambiato la sua gloria con idoli inutili. Le colpe del mio popolo, finisco con questo, sono due: hanno abbandonato me, quindi hanno gettato via la vita. Noi tante volte, no, pensano, voi no, siete tutti santi, buoni e giusti, penso, ma anche quando no, nel nostro modo di pensare ai nostri peccati, chiediamo perdono a Dio perché, non so, abbiamo mangiato la marmellata. Allora, Signore, ti perdono, è stato un momento di gola, ho mangiato la marmellata. Pensiamo, no, che quella cosa era una cosa buona, però che a Dio dispiacesse. Non pensiamo a quanto abbiamo perso, perché abbiamo mangiato la marmellata, non abbiamo mangiato le ostriche. Cioè, noi quando scegliamo una cosa piccola, un idolo, un nulla, togliamo lo spazio e il tempo a che? Al tutto. Non mi sono spiegata. Hanno abbandonato me. Il delitto più grande è aver abbandonato me, ma è un delitto prima di tutto contro loro stessi. Hanno perso me, che davo tutto per prendere che cosa? Io dico, per rovistare nei cassonetti. Ci accontentiamo di rovistare nei cassonetti e le musiniamo la gloria gli uni dagli altri, ci facciamo le guerre per delle cose che dire infantili è usare un eufemismo. Di che ci nutriamo? Di piccole glorie. Magari siamo contenti se l'altro è stato schiacciato. Questo significa rovistare nei cassonetti. Hanno parlato a me, sorgente d'acqua viva. Qui pensate Giovanni. E si è scavato questo mio popolo cisterne. Dicevo, hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva. Vabbè, sono andati nell'oceano. Ma no! Hanno scavato cisterne piene di crepe. Pensate, la cisterna serviva per l'acqua piovana, quindi comunque dipendenza, tutte le dipendenze qui ci sono. Vivere le dipendenze significa scavarsi le cisterne, perché tu l'acqua piovana o piove, cioè dipendi dall'acqua piovana. Invece la sorgente è una sorgente dove, e quella c'è. E quindi cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua, che ti sembra ti bagnano la bocca, ma poi non trattengono l'acqua. Le dipendenze di ogni tipo, no? che noi adesso, questo è un modo per e questo è appunto la metafora utilizzata da Geremia. E vi prego di leggere, che noi non possiamo tornare su questi testi, vi prego di leggere tutto questo riff che va fino a 4.4 ed è rivolto a Samaria. È un riff che finirà bene, perché almeno sembra così. Allora, loro si convertiranno poi, almeno noi abbiamo alla fine questa resipiscenza da parte di Samaria, poi comincerà invece, diciamo, il grande, entrambi, profezia di Geremia contro appunto il popolo, cioè Giuda, e domani faremo questo. Beh, la ringrazio. Grazie.
Grazie, ricordo che se avete delle domande potete scriverle su un foglio e consegnarle anche alla biblista, che sabato risponderà anche in maniera estesa a queste vostre domande. Un'altra cosa pratica, domani sera portate sempre il foglietto della preghiera che servirà. Grazie, a domani.
Buonanotte.